Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, buon ascolto. Dovunque voi siate, dipende dal fuso orario. Abbiamo con noi un'eminenza che ci racconterà qualcosa sul dialetto, sulla lingua ligure. Mi correggo. E poi io, se commetto questo errore, io commetto un grave errore. Fiorenzo Toso. È vero che commetto un grave errore?
Ma questione di punti di vista. Se il discorso è lingua dialetto, è un discorso abbastanza ozioso, cioè si gira sempre intorno a questo problema che in realtà per i linguisti è un finto problema. Diciamo che in Italia ci sono due scuole, c'è chi studia la linguistica italiana e c'è chi studia la linguistica generale e la linguistica romanza. Quelli che studiano la linguistica italiana parlano di dialetti, quelli che studiano la linguistica romanza e la linguistica generale, in questi casi parlano più tranquillamente di lingua. Le due cose non sono poi così distanti, è questione di punti di vista proprio.
Sì, ma la mia era autoironia nel caso.
Certo.
Senti, parliamo un po', facciamo una piccola lezione, no? Che cos'è la lingua ligure, Tina?
Beh, dunque, la lingua ligure, l'insieme dei dialetti liguri, di cui il genovese è la versione più rappresentativa, è quello che ha più senso forse chiamare lingua in quanto tradizione culturale, letteraria e così via, è il frutto dell'evoluzione del latino sul territorio dell'attuale Liguria. Nella sua evoluzione, il latino in tutte le varie regioni che furono occupate dai romani ed ebbero una conoscenza della lingua latina, si è evoluto in maniera diversa. Si è evoluto in maniera diversa per una serie di motivi che vanno dall'influsso delle lingue precedenti a mutamenti fonetici localizzati di volta in volta e altre cose di questo genere. Diciamo che il Ligure nel suo insieme ha delle caratteristiche molto ben definite, per cui noi parliamo di un sistema di dialetti liguri accomunati da una serie di tratti comuni, anche se poi al loro interno ci sono delle differenze locali. Quindi quando noi abbiamo di fronte alcuni tratti caratteristici, alcuni elementi, soprattutto fonetici, ma non solo, e vediamo fino a dove arrivano, diciamo così, siamo in grado di dire, beh, questo appartiene da un punto di vista strettamente linguistico ai dialetti liguri oppure no. Faccio l'esempio che si fa classicamente in questo caso. Se io devo dire dove finisce la Liguria dal punto di vista linguistico, per esempio, prendere come il gruppo di consonanti latine P più L è diventato CH, no? Quindi, per esempio, fino a dove si dice cianze, siamo in Liguria, e dove si comincia a dire piangere, pianger, piagne, piagne, eccetera, eccetera, siamo fuori dalla Liguria. Nel senso che quel tratto per cui PL latino, no? Diventa CH, almeno nell'Italia settentrionale, è esclusivo dalla Liguria. Se ho latino, che so io, blasfemia, e deve diventare, guardo a cosa diventa nelle lingue volgari, fino a dove si dice giastemma, siamo in Liguria, dove si dice biastemma, bestemmia e cose di questo genere, siamo fuori. Ecco, sono criteri di questo tipo. Non la faccio lunga anche per non annoiare, ma se noi mettiamo insieme una serie di caratteristiche specifiche dei dialetti liguri in opposizione alle parlate circostanti, abbiamo in pratica una delimitazione di quell'area nella quale si parlano questa varietà. E il genovese è la più, diciamo, storicamente rappresentativa di tutto.
Beh, credo che sia inevitabile, no? Data la storia, la grandezza.
Certo. è la lingua della capitale in qualche modo, no? E tra l'altro ha avuto un'influenza sugli altri dialetti. Ci sono tutti, sono dialetti che sono fratelli tra loro, ma il genovese in qualche modo ha esercitato molto spesso una funzione unificante e di conseguenza ci sono dei tratti genovesi che si sono estesi un po' dappertutto.
Però ti faccio questa domanda. Come mai nei testi, soprattutto antichi, il genovese assomiglia al genovese attuale e manoscritti di pietra, che so io, Porto Imperia, cose di questo genere, o anche di, vabbè, già più comprensibile, zone tipo Sarzana o Et Similia, assomigliano di più al volgare toscano e questa cosa può essere spiazzante, no? Perché uno dice geograficamente, finché Sarzana, loro sono mezzi toscani, in qualche maniera.
Fanno la farinata, ma poi per il resto, diciamo che, insomma, comincia già la zona dove cominciano a chiamarla Cecina, lì, quindi Cecina, siamo...
La Cecina. invece pietra non si capisce, Savona non si capisce come mai.
No, ma il discorso è questo. Noi abbiamo di fronte, in questi casi, dei manoscritti che risalgono a un'epoca molto remota. Il genovese si è caratterizzato per una forte, capacità evolutiva. È una lingua, nel contesto dei dialetti liguri, è quella che ha avuto un processo di modificazione, sto semplificando un po', di modificazione molto, molto veloce. Altre varietà, soprattutto nella Riviera di Ponente, sono rimaste più indietro in questa evoluzione. Diciamo che se noi prendiamo certi dialetti della Riviera di Ponente oggi, sono più o meno corrispondenti a come era il genovese nel 1200, nel 1300. No, sono rimasti arretrati, fermi. Più si va indietro nel tempo, più il processo per il quale una lingua cambia va lento, quindi in pratica i dialetti della Riviera di Ponente rischiano di assomigliare di più all'italiano, al toscano, che è una varietà piuttosto conservativa in rapporto al latino, che non il genovese. Cioè ci sono delle affinità tra l'italiano e le varietà più antiche di Ligure, quindi quelle della Riviera di Ponente, che il genovese ha superato perché si è modificato molto di più. Quindi l'impressione che possono dare è questo. Poi dobbiamo tenere conto che se parliamo di certi testi, tu ti riferisci in particolare alle laudi, no? Queste laudi hanno un'origine italiana centrale. Sono testi che sono stati scritti in Italia centrale e poi si sono, diciamo così, irradiati intorno per un po' per tutta l'Italia, Liguria compresa, adattandosi linguisticamente alla realtà locale. Però sotto questo adattamento alla realtà locale, gratta gratta, l'italiano, il toscano, il tosco-umbro, chiamiamolo l'italiano centrale, riemerge abbastanza facilmente. Per cui a seconda di come sono stati o non sono stati adattati alla realtà locale, può capitare che una cosa, un manoscritto trovato a pietra ligure, abbia caratteristiche toscaneggianti maggiori che non quelli manoscritti trovati a Genova. Ecco, non dobbiamo mai pensare a questi testi come a testi veramente rappresentativi della realtà dialettale locale. Sono sempre testi che hanno circolato molto, hanno viaggiato molto e di conseguenza hanno assunto caratteristiche linguistiche differenti di volta in volta. Ovviamente stiamo parlando di un'epoca in cui non c'è attenzione alla purezza della lingua e non c'è nemmeno attenzione alla fedeltà della lingua. Si trascrive un testo e si pensa di adattarlo alla propria realtà linguistica in maniera tutto sommato piuttosto confusa.
Senti, ti faccio questa domanda qui. Come si sono voluti i dialetti liguri dal De Vulgare Eloquentia, per intenderci, fino ad oggi?
Sì,
domanda ampia, immagino.
Sì, domanda ampia e complessa, ma posso risponderti con una battuta. Allora, se noi prendiamo quello che dice Dante dei genovesi, no? del genovese nel De Vulgari Eloquentia, dice una cosa che oggi sarebbe incomprensibile. Cioè dice, ai genovesi, se gli togliete la lettera, il suono ovviamente, il suono Z, non sarebbero in grado di parlare perché nella loro lingua c'è pieno di Z. Oggi come oggi in genovese Z non c'è.
Nugenè.
Nel senso che noi oggi la Z dell'italiano tendiamo a pronunciarla come una S, sia la Z sorda che la Z sonora. Cioè noi non diciamo, o perlomeno parlando genovese, noi diciamo succa e non zucca, no? Diciamo, che so io, zona, chi parla un italiano fortemente regionalizzato fa proprio fatica a pronunciare le Z. All'epoca di Dante queste Z invece c'erano proprio. Noi lo sappiamo che c'erano, perché in alcuni dialetti arcaici liguri si sono conservate. Per esempio, se uno va a Taggia, no? Quando uno vuol far vedere che è taggiasco e vuol far vedere che non è genovese o che non è ligure in generale o altro, ti fa questa battuta. Noi siamo quelli che dicono 555 invece di dire 555. Cos'è questo? È che il fatto che a Taggia si è conservata quella caratteristica che Dante aveva rilevato in genovese e che oggi in genovese non c'è più. Quindi c'è una forte evoluzione nel tempo. E c'è anche da dire una cosa, che se noi siamo abituati al modello italiano, con un modello linguistico molto statico, no? Per cui l'italiano di Dante sostanzialmente nella pronuncia è ancora l'italiano di oggi, grosso modo, ci troviamo invece di fronte col genovese a una lingua che nel tempo ha subito un'evoluzione veramente molto, molto complessa e molto forte. Potremmo fare un paragone, ancora una volta un po' forzato, ma tutto sommato credo efficace. Se noi prendiamo un testo di Dante oggi, noi siamo in grado di leggerlo, possiamo avere qualche difficoltà dal punto di vista del lessico, della costruzione della frase, ma sostanzialmente è la lingua italiana di oggi, no? Quindi l'evoluzione dell'italiano è stata molto molto lenta. Se noi prendiamo il francese dell'epoca di Dante, Chrétien de Troyes o altri autori di quell'epoca, e proviamo a leggerlo con la nostra conoscenza del francese attuale, cioè sostanzialmente i francesi stessi oggi hanno bisogno di tradurre in francese moderno il francese medievale. Bene, nel caso del genovese siamo in una situazione più simile a quella del francese che non a quella dell'italiano. Cioè se io prendo un testo dell'anonimo genovese che è coetaneo di Dante, sì, e lo guardo, non ho affatto l'impressione di trovarmi davanti a qualcosa di simile al genovese di oggi. Sembra un'altra lingua completamente. Perché questo? Perché Genova è stato un centro innovatore dal punto di vista linguistico per motivi legati alla sua storia politica, sociale, alla circolazione nel Mediterraneo e così via. Di conseguenza la lingua ha avuto una capacità evolutiva molto forte. L'italiano è statico perché è stato per secoli una lingua prevalentemente scritta e non parlata. Di conseguenza si è codificato precocemente ed è rimasto piuttosto fedele a se stesso. Il genovese, essendo una lingua prevalentemente parlata e oltretutto parlata su un orizzonte mediterraneo molto ampio, perché il genovese non è la lingua di Genova, è la lingua commerciale del Mediterraneo per lunghi secoli, è stato più esposto a questa possibilità di evolversi anche in contatto con altre lingue e passando di bocca in bocca, insomma.
Perché oggi il genovese è debole?
Il genovese è debole perché tutte le lingue che non hanno un livello di ufficialità, diciamo un certo livello di utilizzo standardizzato, che non vengono trasmesse attraverso determinate, chiamiamole agenzie, che sono la scuola, la burocrazia, l'uso pubblico e così via, è fatalmente destinato a decrescere nell'uso. Una lingua si salva, diciamo si mantiene in vita in base alla sua utilità pratica. Come dicono i sociolinguisti, una lingua è un mercato. Nel mercato globale delle lingue, se l'inglese vale 100, l'italiano vale magari 10 o 12, il genovese vale 0,5. Il problema è questo. È una lingua che, al di là di usi familiari e di usi amicali e cose di questo genere, oggi non ha una particolare utilità pratica. C'è il discorso dell'identità, dell'appartenenza, del senso di essere parte di una comunità e così via, ma oggi è sempre più sostituito dall'uso dell'italiano nella sua versione locale. Chi parla, chi vuol far sapere di essere genovese oggi,
l'accento
si rappresenta attraverso l'accento, attraverso l'utilizzo di alcune parole, infilando un belin ogni due parole, mettendo in evidenza determinate caratteristiche, ma fondamentalmente lo fa in italiano.
Come riusciamo a difendere la cultura genovese?
L'unico modo potrebbe essere quello appunto di una sorta di scatto di orgoglio o qualcosa del genere, per cui la gente si sentisse motivata a riprendere a parlare genovese. Questo oggi come oggi mi sembra veramente molto, molto improbabile, perché la rappresentazione dell'identità di un gruppo, in questo caso di una comunità cittadina o regionale, passa attraverso tanti fattori. Oggi noi ci rappresentiamo come quelli che mangiano il pesto, come quelli a cui piace la lanterna, no? Abbiamo altre forme di identificazione collettiva, evidentemente, che ci soddisfano, che soddisfano la nostra esigenza di identità. La lingua appunto è passata ormai da tempo in secondo piano. Quindi ci vorrebbe un'educazione all'uso della lingua locale che non è nei numeri. Oltretutto, anche a fare delle iniziative di salvaguardia attraverso la scuola e così via, difficilmente si potrebbe trasmettere un uso vivo. Quello che è successo in Irlanda dopo l'indipendenza, hanno provato a rimettere in circolazione il gaelico, perché era la lingua della nazione. Il gaelico viene obbligatoriamente insegnato a scuola, bisogna conoscerlo, ma i ragazzini, come escono da scuola, parlano inglese, perché l'inglese è la lingua che nei secoli si è affermata in Irlanda. No, quello che si può fare in termini concreti, secondo me, oltre a cercare di mantenere l'uso parlato, l'uso vivo, fin dove è possibile. Io personalmente sono un parlante genovese, ma ormai ho 60 anni, voglio dire, appartengo a una generazione che, se non è l'ultima generazione dei parlanti, è comunque una generazione che comincia a invecchiare. No, quello che si può fare è parlarlo il più possibile e al tempo stesso comunque darne una rappresentazione. Quindi ha importanza, secondo me, l'uso scritto è destinato a crescere. E infatti in questo periodo noi assistiamo a una cosa abbastanza interessante, abbastanza curiosa. A mano che cala l'uso parlato del genovese, aumenta per qualità e quantità l'uso scritto. Oggi il genovese si scrive molto sui giornali, c'è una pagina settimanale del secolo XIX, per esempio, c'è stata una
rivista. Intanto la mia amica Bruna Pedemonte.
Certo, una cara amica anche mia. C'è un mensile che è interamente scritto in genovese, c'è una produzione poetica e letteraria tutto sommato significativa, c'è molta canzone, il che è un fatto particolarmente positivo. Voglio dire, ci sono queste opportunità di trasmettere il genovese. Teniamo anche conto di una cosa: internet, i mezzi di comunicazione moderni e così via, molto spesso vengono indicati come un elemento di crisi delle lingue locali, no? Si dice, ma come, no? Passa attraverso l'inglese, l'uso degli internet e così via. In realtà apre spazi enormi. La gente spesso si diverte a chattare in genovese, oppure comunque un testo scritto in genovese su internet ha molta più possibilità di essere letto e visto che non un libro. Se io, come faccio, perché scrivo poesie in genovese, le metto su carta e le pubblico, devo poi andare a cercarmi, diciamo, i lettori a uno, no? Devo organizzare, devo sbattermi, eccetera. Metto una poesia su Facebook, nel giro di qualche ora i mi piace, diciamo, diventano numerosi, perché la gente vede facilmente questo testo. Quindi ci sono tanti modi per trasmettere il genovese. Il problema è che è comunque una lingua sempre più destinata a un uso regressivo dal punto di vista orale. E una lingua esiste fino a che è parlata, non quando è scritta.
Senti, facendo un po' di storia della letteratura, diciamo così, genovese, ligure, genovese e ligure, puoi raccontare quali siano stati nel corso dei secoli i rappresentanti più notevoli? Non si dice più notevoli, comunque, Luca.
Più importanti, più, sì, più significativi. Ma dunque, anzitutto va chiarita una cosa. Quella genovese è una letteratura piuttosto consistente e anche con caratteristiche anomale rispetto alle letterature dialettali italiane di altre regioni. Perché? Prima di tutto perché ha una sua continuità. Normalmente le letterature dialettali nelle varie regioni italiane hanno dei momenti, eh? Quindi per esempio in piemontese o in milanese ci sono dei testi antichi, poi c'è uno iato di qualche secolo, poi c'è un tizio che scrive una poesia, eccetera, eccetera. Quella genovese invece ha una sua continuità storica molto ben dimostrata, anche dal gioco delle citazioni tra un secolo e l'altro, che inizia nel 200 e arriva fino ai giorni nostri. L'altra caratteristica è il rapporto con i contenuti. Quella genovese non è una letteratura esclusivamente comica, realistica e così via, come spesso succede per le letterature dialettali. Altro aspetto, manifesta una interessante autonomia concettuale rispetto alla letteratura in italiano, il che non vuol dire che in genovese, che in Liguria non si scriva in italiano, ci mancherebbe altro, ma diciamo la letteratura genovese ha una sua funzione e una sua ampiezza che in altre regioni si nota meno. Ci sono delle funzioni della letteratura genovese che sono insolite. C'è un livello alto molto molto rappresentativo, che è a livello anche di una letteratura in qualche modo ufficiale, no? La celebrazione dei dogi, i testi patriottici e così via. In questo contesto, appunto, partiamo dal 200 con l'anonimo, al quale si è cercato in tanti modi di dare un nome e non è stato possibile ancora farlo, e da questa tradizione instaurata da questo autore, forse ce ne saranno stati anche prima, ma noi non lo sappiamo, inizia un filone di letteratura, soprattutto di carattere civile, politico, patriottico e così via, che va avanti nei secoli. Uno dei momenti d'oro è il periodo che va tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Diciamo che è il secolo d'oro genovese. È il secolo d'oro genovese per tanti motivi, perché è il momento anche della grande produzione artistica, il siglo dello Genoveses, la presenza dei grandi pittori fiamminghi a Genova, tutto questo insieme. Bene, in quel momento la letteratura in lingua genovese è particolarmente rappresentativa. Diciamo che è il grande momento, da Paolo Foglietta a Gian Giacomo Cavalli, gli autori del Cinquecento e del Seicento, coprono, diciamo così, il livello alto dell'uso letterario in Liguria. Cioè, se tu vuoi capire qualcosa del momento storico-politico di Genova in quell'epoca, non devi tanto leggere testi in italiano, perché i testi in italiano sono standardizzati, riflettono modelli provenienti da un contesto più ampio, ma se leggi invece testi di autori genovesi che parlano e scrivono in genovese, sicuramente hai la percezione di una letteratura locale autonoma, forte, compatta e rappresentativa soprattutto della realtà dell'epoca. Va avanti così ancora nel Settecento, con Stefano Franchi, poi dall'Ottocento in poi, anche per motivi politici abbastanza ovvi, dal 1815 in poi la Repubblica di Genova cessa di esistere, la letteratura si vernacolarizza, cioè diventa sempre più una letteratura dialettale, simile alle altre letterature dialettali italiane. Con qualche sprazzo ogni tanto, qualche tentativo di modificare le cose. Per esempio nel 1800 c'è una forte produzione in prosa, ci sono dei giornali scritti in genovese e altre cose di questo genere, e nel contesto europeo, che esprime delle rinascite culturali come quella provenzale, quella catalana, quella gallese e così via, a Genova viene tentata, diciamo, una restaurazione dell'uso letterario del genovese secondo un livello alto. Luigi Michele Pedevilla, per esempio, che è un sacerdote repubblicano e liberale, pubblica un poema epico a Columbiade, che viene pubblicato nel 1870, che è una specie di poema nazionale genovese, è una cosa di questo genere, abbastanza brutto a dire la verità, bisogna essere onesti, sì. È anche piuttosto pesante, però rappresentativo, diciamo, di un certo momento, di una certa tensione. Ancora nel 1910 Angelico Federico Gazzo traduce in genovese, in forma seria e non parodistica, la Divina Commedia. È una bellissima opera, una bellissima iniziativa che merita, diciamo, attenzione anche dal punto di vista proprio delle soluzioni adottate da quest'autore nel trasporre in genovese il messaggio dantesco, ma è anche un po' il canto del cigno di questa visione alta del genovese. In pratica, da allora in poi, per un 50-60 anni, la letteratura genovese sarà una letteratura fortemente dialettale, il cui maggiore esponente, se vogliamo, è Edoardo Firpo, che è comunque un poeta molto in riflesso, diciamo, molto in rapporto con la letteratura italiana. Negli ultimi decenni, appunto, c'è una sorta di rilancio, di ripresa, che è però appunto molto legato a scelte stilistiche e così via, che riflettono un uso sempre meno parlato del genovese e una ricerca molto, anche molto colta, molto elevata, di un livello scritto, no? In pratica il genovese sta diventando sempre più una lingua letteraria e sempre meno una lingua di comunicazione. Questo è un po' il panorama complessivo della tradizione letteraria genovese, che, ripeto, è molto importante e molto interessante, peraltro.
Senti, ultima domanda. Un giovane, non io, un giovane.
Anche io.
con che curiosità si può accostare al genovese?
Ma dunque, io conosco molti giovani che si stanno dedicando al genovese. Giovani, voglio dire, se io comincio a ragionare a guardare le persone sotto i 30 anni, no?
Sì.
Spesso arrivo anche comunque a ragazzi che stanno frequentando il liceo e così via. C'è, diciamo, un certo movimento di interesse che molto spesso nasce un po' ingenuamente, magari anche da pulsioni di tipo metapolitico, no? Recupero appunto di un'identità regionale o cose di questo genere, ma che spesso si instrada anche piuttosto bene nella ricerca di fonti attendibili e cose di questo genere. Non mancano le iniziative, non mancano i gruppi che fanno queste cose, eccetera. Da un lato ci sono quelli un po' antichi, un po' deteriori, un po' legati a una tradizione novecentesca, molto statica e molto dialettale, no? Molto, molto nostalgica, molto, molto parodistica e così via. Dall'altro ci sono quelli che invece fanno un lavoro più articolato. Anche dal punto di vista, per esempio, della fissazione di una norma ortografica, che è fondamentale per quanto riguarda la trasmissione scritta del genovese. Cosa fanno questi giovani? Beh, molto spesso sono attratti, per esempio, dalla canzone. La canzone è un elemento identitario piuttosto forte. Diciamo che da De André in poi, no? Da Creusa de Ma, da quel tipo di proposta musicale artistica che ha risollevato un po' il livello del genovese, perché prima la canzone genovese era fondamentalmente comica, boccaccesca, eccetera eccetera. Diciamo, da Creusa de Ma in poi la ricerca musicale è progredita molto, ci sono oggi giovani che fanno testi in genovese di un certo impegno, di una certa importanza, e anche musicalmente sono spesso proposte interessanti. Quindi gli spazi ci sono. Quello che manca un po', e lo dico dall'esterno perché io ormai da anni svolgo la mia attività di docente fuori dalla Liguria, quello che manca finora è molto l'interesse delle istituzioni accademiche, della ricerca e così via. C'è quasi una specie di rimozione del patrimonio linguistico ligure nel suo insieme, sia dal punto di vista parlato che scritto, da parte delle istituzioni universitarie. Dagli anni in cui studiavamo noi, che erano gli anni 90 in poi, praticamente non è stato più fatto quasi nulla. Io sono andato avanti per la mia strada, mi sono anche dedicato molto, proprio perché c'erano difficoltà notevoli a continuare questo tipo di ricerca in Liguria, mi sono orientato molto sul genovese d'oltremare, no? Su tutte queste realtà sparse dalla Sardegna alla Spagna e così via, dove si parla ancora il genovese fuori Liguria. E quel tipo di ricerca, tra l'altro, mi ha dato molte, molte soddisfazioni, mi ha insegnato molte cose. Quindi, voglio dire, la ricerca è andata avanti, ma in maniera individuale, spesso associata all'interesse di singoli studiosi, mancando invece un progetto di studio articolato proprio a Genova. Se ne sente molto la mancanza oggi di questo.
Bene, noi ringraziamo Fiorenzo Tuso.
E io ringrazio voi.
Grazie infinitamente e alla prossima occasione.
Ciao, ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.